Radio 3, lezioni di musica. Bedrich Smetana, La mia patria, Planik, con Alessandro Solbiati.
Buongiorno. Siamo giunti al sesto e ultimo poema sinfonico del grande ciclo Mavlast, La mia terra, che Bedrich Smetana compose tra il 1874 e il 1879, vero e proprio punto d'arrivo di tutta l'attività del compositore, punto d'incontro di altissimo livello tra il suo profondo senso di appartenenza alla cultura boema, rivelatosi poi via via come vero e proprio patriottismo, e un percorso compositivo che, pur iniziato con convinzione molto tardi, cioè intorno ai 40 anni di età, le cose precedenti non sono di immenso livello e sono spesso anche rare nell'arco della sua vita precedente, lo aveva condotto pochi anni prima, cioè negli anni 60, ad una serie di opere di argomento nazionale, vero trampolino di lancio per questo ciclo. È emozionante dire che dopo tale sesto poema, Planik, in pratica Smetana, colpito proprio nel 74 in cui incominciava questo ciclo da un'improvvisa e dolorosa sordità e da un incessante acufene che poco a poco lo condusse a crisi psichiche definitive, al ricovero in ospedale psichiatrico in cui morì nell'84, dopo Planik quindi non scrisse più per orchestra. Siamo nel 1879, 5 anni dopo l'inizio del ciclo. È evidente che il ciclo, i cui 6 poemi vennero scritti ed eseguiti uno dopo l'altro esattamente nell'ordine in cui sono collocati nel ciclo stesso, che il ciclo è stato pensato unitariamente. Ed è come una sorta di spirale, di vortice, che partendo da un ampio e commosso amore per la cultura e la natura boeme, il castello di Praga, con le sue evocazioni, la Moldava, oppure poi una leggenda boema nel terzo poema e addirittura una visione di prati e boschi nel quarto, che il ciclo è come un vortice che stringe sempre più sul patriottismo e sull'anelito ad una liberazione anche bellicosa dal potere austriaco. Elementi che caratterizzano interamente gli ultimi 2 poemi, cioè Tabor e Planik, differenziandoli un po' dai precedenti 4. Simbolicamente tale anelito è rappresentato dal riferimento netto ed indiscutibile, anche se non ci sono didascalie che lo dicono, ma lo dice il materiale di questi brani, alle guerre hussite, quei 15 anni 1419-34 in cui un manipolo di patrioti seguaci del teologo Jan Hus, che avendo violentemente accusato la corruzione della chiesa ufficiale e il suo essere diventati semplice potere temporale, era stato messo a rogo, generando forse involontariamente una resistenza armata risultata vincitrice contro ben 4 crociate, così venivano chiamate, indette contro gli Hussiti, per merito soprattutto di un mitico condottiero, Zizka, che aveva creato per i suoi soldati, per il suo piccolo esercito, un inno divenuto la bandiera dei guerrieri, che vi faccio risentire perché, così come era il materiale di Tabor, sarà il materiale interamente anche di Planik, cioè ve lo suono con i ritmi giusti che sono estremamente asimmetrici. Scusate. E poi l'ultimo frammento. Ho separato l'ultimo frammento perché è quello nettamente più chiaro sul piano melodico e anche sul piano modale, perché finalmente capiamo quel punto d'arrivo è questo re, e questo Smetana l'ha capito perfettamente, e già durante Tabor, ma durante questo sesto poema, questo frammento diventa assolutamente il materiale base per il brano. È un inno rude, arcaico, ma appunto è stato un materiale unico per tutto il quinto poema, magistralmente rivelato via via, frammento dopo frammento, sviluppandone uno dopo l'altro e rivelando il poema soltanto dopo circa il corale intero dopo circa 10 minuti, mediante una serie di variazioni e sviluppi in un modo veramente moderno e originale, perché si avanza via via nella linea melodica dell'inno. Blahnik si pone a tutti gli effetti come la semplice continuazione, il completamento, il compimento di Tabor, cioè il sesto completa il quinto. Partendo, ed è questo quasi, ma è molto curioso, si parte in pratica dall'attacco di Blahnik, è esattamente la fine, le ultime 4-5 battute di Tabor. Si parte dalla perorazione che aveva là fatto su questo ribattuto. Si parte da qui per procedere differentemente poi, e devo dire che Blahnik si pone come punto d'arrivo dell'intero ciclo visibilmente, perché ne tira le somme, visto che in esso riemergono elementi che vengono da più di un poema precedente. Laddove Tabor iniziava sommessamente piano piano, qua si esplode appunto con il ribattuto iniziale, cioè si inizia con la fine del precedente. Ma attenzione, perché il modo in cui viene perorato all'inizio contiene sotto sotto un'inquietudine armonica che vi segnalo subito, che ci dice che sta partendo qualcosa di molto ricco. Cioè su questo re, in realtà il basso fa così. Si arriva qua, lo si armonizza così, e da questo re minore in cui eravamo teoricamente, arrivando qua, si risolve un semitono sopra, cioè mi bemolle minore, che è uno scarto armonico molto forte. Io ho suonato un accordo di re minore che di fatto non c'è in questo attacco, perché il vero primo accordo di re minore arriverà soltanto dopo 15 battute. Quindi sì, rude l'attacco finché si vuole, riprende il finale del brano precedente finché si vuole, ma il progetto è quello di fare uno scarto armonico che apra la porta a uno sviluppo. Cosa sarà questo sviluppo? Anzi, qui dovrei dire, prima di ascoltarlo, che cos'è Blahnik. Blahnik è la montagna bianca, cioè il luogo dove sono sepolti i guerrieri ussiti, e la perorazione, se la perorazione si riferisce al loro eroismo, quella perorazione si spegne prestissimo e lascia al posto uno sviluppo serpeggiante di una cellula del corale, quasi un mormorio di incessante di sviluppo e di contrappunto estremamente ricco. Ma forse è difficile fare un riferimento immaginativo, si possa immaginare che questo sotterraneo andamento di contrappunto che rinuncia all'eroismo dell'attacco forse riferisca al fatto che questi guerrieri non ci sono più, che sono là sepolti. In ogni caso è una pagina di mirabile andamento contrapuntistico. Ascoltiamo l'attacco e lo sviluppo su una cellula del corale, della melodia del corale. Il basso scende. Risoluzione. Un semitono sopra. E parte questo andamento incessante. Sentite il lavorio di contrappunto delle linee. Sentite il ritmo sopra del ribattuto che galleggia sopra questo andamento. via via tutto si spegne. E qui partirà il secondo elemento. Siccome siamo stati abituati nei precedenti poemi sinfonici ad avere chiari riferimenti immaginativi, dove dire narrativi, per ogni situazione musicale, qua non bisogna cercare di forzare la mano e trovarne uno per forza. E sicuramente di tutti i sei poemi il momento è stato il momento di minor possibile riferimento immaginativo chiaro. Possiamo solo immaginare, ma potrebbe anche non essere vero, che la contrapposizione attacco eroico, riferimento ai guerrieri, all'inno di Zidka, contrapposto a uno spegnersi, è un sotterraneo movimento incessante, ostinato, non c'è una pausa, tutto continua sempre con questo ritmo continuo, possa essere un riferimento alla presenza assenza dei guerrieri, perché questi guerrieri in realtà su quella montagna sono soltanto sepolti e il loro spirito evidentemente rimane vivo e mormorante, sotterraneo, però è un riferimento e non dobbiamo forzare la mano a Smetana. Sta di fatto che è una zona di sviluppo veramente mirabile di contrappunto, di sovrapposizione di elementi. Si apre adesso qualcosa di totalmente diverso, di un aspetto totalmente diverso rispetto all'intero ciclo effettivamente di poemi sinfonici. C'è un elemento realmente nuovo, un elemento che non c'entra nulla con il corale. Perché tutto questo? Questo è un riferimento invece immaginativamente chiaro e dichiarato da Smetana, sempre non nella partitura ma in suoi appunti e in scritti alternativi. Che cos'è? È un dolcissimo canto pastorale di legni, soprattutto dell'oboe, in dialogo con clarinetto e corno, che si riferisce a, quasi pittoricamente, al fatto che sulle pendici di quel monte su cui in realtà che porta le tracce di antiche guerre, perché lì sono sepolti i guerrieri, eccetera eccetera, ora i pastori pascolano serenamente le loro greggi. E quindi è una specie di oasi di pace, di serenità pastorale, contrapposto a questo movimento incessante che abbiamo ascoltato fino a qua. Sentiremo che verso la fine di questa zona ci si ferma su un lunghissimo pedale di fa, come se fosse un bordone su cui sembra che i legni quasi improvvisino. Sembra un'improvvisazione melodica su pedale dato, molto riferito alla musica popolare. Ascoltiamo. Eccoci. Ecco il pedale di fa, questo, e su un unico accordo di fa maggiore l'oboe, il clarinetto e poi il corno si inseguono come giocando. Si aggiunge il flauto. Sembra davvero un'improvvisazione scritta, una fioritura continua. Ma l'idillio dura pochissimo, anzi, l'idillio è tanto più idillio quanto più adesso viene negato. Le lotte, le guerre, la guerra non tanto con i suoi trionfi, ma in questo caso con le sue tragedie, la sua miseria dilaga di nuovo, partendo da un frammento dell'inno. Da prima vi è un'armonia cromatica quasi wagneriana in contrasto nettissimo con la dolcezza che abbiamo ascoltato poco fa dei legni, ma con un serpeggiare incessante, quasi una cavalcata, da cui emerge alla fine un corno e sarà un importante segnale. Va notato, qui in scena non c'è l'eroismo, c'è la drammaticità di tutto ciò che è guerra, lotta con le tragedie e la miseria. Ascoltiamo. Il vagare armonico è estremamente ricco. Una continua tensione. Ecco questo elemento di cavalcata drammatica. Questo è il primo corno che compare. Ancora. Al corno è il frammento finale del corale, trombone. Di che cosa è segnale quel corno? Quel corno è un segnale del fatto che in qualche modo fantasticamente si sogna che il corno sia in grado di risvegliare i cavalieri sepolti e l'esercito si rimette in marcia. Questa guerra di cui si è sottolineato il contrasto con l'idillio, sottolineando la drammaticità e la tragedia, ora diviene una marcia, una chiara marcia, una marcia che prelude a un trionfo finale desiderato, ma è una zona assai complessa, con crescendi e crolli, frammenti di luce presi da altri poemi, sarebbe difficile sottolinearli uno dopo l'altro, soprattutto però dal corale di Zizka, che rimane materiale fondamentale. Sembrano condurre il tutto a una sempre più evidente vittoria finale, ma non è così, siamo ancora lontani dalla fine e tutto si spegnerà di nuovo. È una zona molto ricca, ascoltiamola. Questa è proprio la fine della linea melodica del corale. E adesso parte la marcia. Eccola. È un elemento che viene dal corale, dalla linea corale, ma fatto per terze sembra una delle melodie popolari degli altri poemi. via via la marcia avanza. Questo è l'ultimo frammento del corale, che è diventato vera e propria frase. Smettonela a lunga. Ma il percorso è lungo. Prima interruzione. Interruzioni che fanno da levare per il successivo passo avanti della marcia. Che adesso esplode. Grandioso. È la gogica. Smetana ci ha abituato a queste situazioni che sembrano il finale, il punto d'arrivo, il trionfo finale, che invece si spengono. Questa oscillazione degli archi, questo diventa inaspettatamente un tema, cambia modo, diventando in do maggiore, e diventa un dolce tema di archi, inattesissimo, assolutamente inatteso. Cos'è l'ultima evocazione? Che cosa sarà? Sembra essere un ultimo saluto alla bellezza e alla calma di quella natura, ma diventa il levare del definitivo trionfo. Ci fermeremo un po' bruscamente, forse a un certo punto, perché dovremo segnalare qualche cosa prima del finale, ma saremo vicini alla fine, come si sentirà anche dall'improvviso più vivo. Quindi sentiamo questo ritorno indietro alla dolce degli archi, ultima evocazione per riprendere forza e vigore. Ascoltiamo. Quasi un gioco di imitazione, quasi fugata. Tra poco. Adesso. Il clarinetto fa il tema del corale. Ora i corni. Che stiamo per giungere al riesplodere della marcia, ora davvero trionfale. È sempre sull'ultimo frammento del corale che diventa frase. Più vivo adesso. Stretta finale. Perché ci siamo fermati anche un po' dolorosamente qua? Perché qui arriva il punto d'arrivo di tutto il ciclo dei sei poemi. Perché sopra questo ribattuto contrapposto che fa il frammento del corale, gli archi faranno questo tema. Che cos'era? Era il castello di Vyšehrad, quello da cui si è incominciato il ciclo. Molti minuti fa negli ascolti e 5 anni prima nella vita di Smetana. Qui si somma, ed è il punto d'arrivo dell'intero ciclo, il ribattuto e il frammento dell'inno di Zizka con il tema del castello, in questa apoteosi finale che è anche sapienza contrapuntistica, perché evidentemente questa sovrapposizione era prevista fin dall'inizio. È come abbracciare l'intero ciclo, il tema di un corale che ha dominato gli ultimi 2 brani, sovrapposto a quella melodia da cui tutto si aprì solenne parlando del castello. Ascoltiamo quindi il finale adesso. Gli archi. Vivace. Ancora il tema di Vyšehrad. È retorica? No, è entusiasmo, è febbrile desiderio, è grande musica, siamo felici di avervi proposto e vogliamo terminare recitando la splendida frase del musicologo Alfred Einstein su Mavlast: mai in un paese, nel suo carattere, nella sua natura, nei suoi episodi storici suscitanti eroismi o ispiranti reverenza, fu più glorificato di quanto non sia stata la Boemia da questo ciclo. Buona giornata da Alessandro Solbiati.
Radio 3, lezioni di musica, a cura di Paola Damiani. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.